Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Ascoltate attentamente. Questo è importante. Non tutti i credenti in Gesù Cristo saranno salvati. Non tutti andranno in cielo, tanti andranno all'inferno. Uno potrebbe dirmi, ma cosa intendi? Ma uno, un credente in Gesù Cristo, va in cielo? No. La Bibbia ci spiega così. La Bibbia parla in base a quello che uno considera se stesso. Tu sei salvato? Sì, grazie a Dio, sì. Io credo in Gesù Cristo. Allora, la Bibbia dice, va bene, ti prendo la parola, ma tu non vai in cielo. Il giorno del giudizio, tanti credenti, tranquilli, convinti, si scopriranno di non essere stati mai veri credenti. Troviamo questo ripetutamente nella Bibbia. Conosciamo tutti Matteo 7. Vi leggo, è un brano molto conosciuto, 7:21-23. Non chiunque mi dice, signori, signori, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Allora, subito lì dice, vedi, chi fa la volontà di Dio. E cos'è la volontà di Dio? Giovanni 6, Gesù disse alle persone, dopo aver moltiplicato il pane, voi mi cercate perché ho moltiplicato il pane. E adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero allora, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose e disse loro, Giovanni 6:39, poi torno a Matteo, questa è l'opera di Dio. Ecco, cos'è l'opera di Dio? Che crediate in colui che Egli ha mandato. Quindi quando noi leggiamo in Matteo 7, non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, cos'è questa volontà? Non sono grandi opere. Non è vivere dedicandoti agli altri o fare buone opere o crescere in santità. È di veramente credere in Gesù come l'unico che può salvarti. Infatti Gesù continua. Molti mi daranno in quel giorno di giudizio. E ascoltate la certezza nella voce di queste persone. Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? E nel tuo nome schiacciato demoni, e fatto nel tuo nome molte opere potenti? Cioè queste persone non vedono l'ora di morire e stare davanti a Cristo. Loro sono contenti. Allora io dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Queste persone metterebbero mano sul fuoco, io vado in cielo. E dice molti e vanno all'inferno. In Luca 13 troviamo un brano simile, diverso ma simile. Gesù spiegheranno che molti crederanno di essere salvati e non saranno salvati. Leggo Luca 13:22-28. Egli, Gesù, questo è il versetto 22, ed egli andava in giro per città e villaggi insegnando, e intanto si avvicinava a Gerusalemme. Ora un tale gli chiese, Signore, sono pochi coloro che si salvano? E gli disse loro, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Una volta che il padrone di casa si è alzato e ha chiuso la porta, voi allora, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispondendo vi dirà: Io non so da dove venite. Allora comincerete a dire: Noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Signori, siamo cristiani. Noi abbiamo ascoltato i tuoi insegnamenti, Gesù. Abbiamo preso la comunione, pane e vino. Abbiamo mangiato in tua presenza. Noi non siamo gente, siamo veramente di cuori credenti. Ed egli dirà: Io vi dico che non so da dove venite. Via da me, voi tutti operatori di iniquità. Là dove vi mando sarà pianto e stridori di denti. Allora, questo è spaventoso. Non c'è nulla nell'universo peggio che arrivare al giudizio tranquillo e sentir dire: Non ti ho mai conosciuto, allontanati da me. Non c'è nulla di peggio. C'è un uomo malvagio che sa di essere malvagio, almeno non andrà lì tranquillo. Ma questo è chi è tranquillo? Ma queste persone, come è possibile? Sono convinti di essere salvati. Arrivano al giudizio tranquilli. Eppure sentono le parole terribili di Gesù, che non aveva mai conosciuto loro. Scoprono di non essere salvati quando è troppo tardi. Non posso immaginare nulla di peggio. Ma come mai è successo? E c'è modo di evitare che succeda a noi? Nella sua bontà, Dio ci spiega nella Bibbia perché è successo e come evitare. Quindi, cuori attenti e cuori umili ci porta a non cadere in quello. Prima di tutto, in entrambi questi brani, notate che le persone che erano convinti di essere salvati erano convinti che non erano salvati, erano convinti in base alla propria vita e alla propria fede e del proprio impegno di vivere per Dio. Cioè, guardavano al frutto della salvezza o quello che sarebbe frutto. Non guardavano a Cristo. Pensate a questo. Loro non dicevano: Signore, tu hai pagato per noi. Loro dicevano: Signore, per grazia abbiamo vissuto per te. Abbiamo compiuto opere per te. Siamo stati fedeli ad ascoltarti. Noi abbiamo fatto questo. Ti abbiamo guardato. Abbiamo ascoltato. Abbiamo ubbidito. Ci siamo impegnati per te. Parlavano di loro. Il loro metro era guardare a loro stessi. Matteo 7 parlavano delle grandi opere che avevano fatto. Hai visto quanto la nostra vita è cambiata? Tu hai visto quanto facciamo? Ci impegniamo? Siamo generosi? Aiutiamo i poveri? Predichiamo l'Evangelo? Parlavano di quello che avevano fatto. E avevano fatto. Nulla dice o implica che non era tutto vero. Dobbiamo presumere, era verissimo. Tutto quello che dicevano era del tutto vero. Ma loro si fidavano dell'opera proprio. Si fidavano del loro impegno. Signore, hai visto la mia vita quanto è cambiata e trasformata? Hai visto che oggi ho abbandonato i miei peccati e vivo per te? Quindi, in fin dei conti, dov'era la loro fede? Era in loro stessi. Luca, la stessa cosa. Loro dicono: Ma noi abbiamo ascoltato i tuoi insegnamenti, abbiamo mangiato in presenza tua. Cioè, eravamo fedeli a seguirti. Hai visto? E lui dice: Io non vi ho mai conosciuto. Perché credevano di essere salvati realmente in base al loro cammino, i loro cambiamenti, la loro opere. Qual era il loro peccato così grande che non sono stati salvati, che sono stati mandati al lago di fuoco? Il loro peccato era quello di confidare nel loro cammino, nel loro impegno, anziché aggrapparsi totalmente a Cristo. Sono peccatore, salvami tu. Ma non all'inizio. tutta la vita. Cioè, la salvezza non è che all'inizio dico sono peccatore, salvami, ah, adesso sono salvato, adesso hai visto come vivo per te. La salvezza è quando io dall'inizio alla fine dico sono salvato solo per mezzo tuo. Probabilmente, infatti voglio dire, la vera salvezza non è basata su un buon cammino. La vera salvezza non è fondata su essere sempre più santo. Perché nessuno cammina bene abbastanza. Nessuno mai è santo abbastanza. Certamente, vera fede produce un cammino crescente. Produce una santità crescente. Ma mai basterebbe. La salvezza è perché Cristo ha pagato per i miei peccati. Il peccato più radicato nel cuore dell'uomo? Qual è il nostro peccato più profondo? Orgoglio. Orgoglio. Vogliamo vederci bene e quanto possibile vogliamo che gli altri ci vedano bene e quando parliamo non parliamo con umiltà, parliamo di quanto siamo bravi e quanto sappiamo e quanto abbiamo fatto e quanto avevo ragione e questo è come tendiamo a parlare. E chi è orgoglioso non può accettare la grazia. Pensate a questo. La parola grazia si trova più di 120 volte nel Nuovo Testamento, quindi tantissime volte, perché è chiave per la vita cristiana. La grazia è quel dono di Dio che noi non meritiamo. Se io credo, ma sai, non sono perfetto, ma Signore, hai visto quanto mi sono impegnato? Allora io non voglio grazia, io credo di avere qualche merito. E l'orgoglio ci ostacola da accettare la grazia, perché la grazia è io non merito il bene. Salvami per grazia, perché io merito solo il male da te. Oggi merito il male. Se io sono bravo come marito, o padre, o pastore, o moglie, o quello che sei, io merito l'inferno, perché non sono mai bravo abbastanza. Paolo, Gesù dice a un certo punto, se un servo fa tutto il suo bisogno, ha fatto solo il suo dovere. Non è che, che bravo che sei stato, no, è il suo dovere. E quindi non c'è spazio. La parola grazia, voi siete, Efesini 2:8, siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Quindi siamo stati salvati per grazia. A causa del nostro orgoglio è difficile accettare la grazia. Cioè il cuore dell'uomo vuole vedersi bene e quindi non vogliamo vedersi così peccatori che tutto quello che Dio ci dà deve essere solo per grazia. Vogliamo credere, ma no, adesso sono stato abbastanza fedele. Adesso Dio mi premierà. Cioè, io merito da Lui. No, tutto quello che ci avviamo deve essere per grazia. Perché Dio richiede perfezione e quello non siamo stati. Voglio trovare un brano che ci aiuta a capire un po' la grazia. Non parla della grazia, ma parla della grazia. Giovanni 13. Questo brano ci mostra la necessità della grazia. Questo accade quando Gesù sta con i discepoli all'ultima cena. Dopo la cena andranno nel giardino di Getsemani, sarà arrestato, la mattina dopo crocifisso. Quindi questa cena Gesù sa l'ultimo tempo che avrà con i discepoli prima della croce. E quello che dice è importantissimo. Quello che fa è importantissimo. E allora vogliamo seguire l'insegnamento e le azioni di Gesù qui. E questa scena dimostra l'orgoglio di Pietro. E che Pietro non voleva la grazia. Infatti abbiamo visto Pietro spesso pieno di orgoglio. Allora, leggo Giovanni 13 da 1 a 5. Ora, prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che gli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti, poi, preso un asciugatoio, se lo cinse, dopo aver messo l'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Che meraviglie ci sono in questo brano. Allora, versetto 1, stupendo, dice Gesù, sapendo che era venuto la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Gesù stava per morire, ma guidato dallo Spirito Santo, Giovanni non dice Gesù sapendo che stava per morire. Non dice quello. Cosa dice? Ho appena letto. Non dice, la parola morire non c'è. Cosa dice? Sapeva di passare, l'ora era venuta di passare da questo mondo al Padre. Morire no, io lascio il corpo e vado in cielo. Poi Gesù, essendo Gesù, ritornerebbe per riprendere il corpo. Però non parlava di morire, parlava di passare da qui al Padre. Questo è la morte di chi ha Cristo. Infatti, più volte Paolo dice, è molto meglio lasciare qui e andare al Padre. Sono tirato in due direzioni, non so cos'è meglio, partire per stare con Dio o restare qui ad aiutarvi. Quindi, bello che Gesù, sapendo di aver completato il suo tempo sulla terra, stava per ritornare al Padre. Quando un credente muore, va al Padre. Aspetta, Gesù aveva davanti a sé, dopo poche ore, terribili sofferenze. Tutta la notte sarebbe battuto, flagellato, nella mattina, pieno di sangue, di lividi, sarebbe appeso alla croce e poi l'ira di Dio su di lui. Ma non parli di quello, dice, sapendo che era venuta l'ora di passare da questo mondo al Padre. Quel passaggio sarebbe difficile, ma l'attenzione non era su quella difficoltà momentanea, anche se durava delle ore. L'attenzione era che stavo per andare al Padre. Gesù guardava oltre la sofferenza a quello che gli aspettava, la gloria, la risurrezione, un popolo che stavo per salvare. Quindi era un momento molto, molto speciale e Gesù voleva insegnare una lezione fondamentale. Poi dice una cosa meravigliosa, versetto 1, avendo amato i suoi che erano al mondo, li amò fino alla fine. Più volte leggiamo dell'amore di Dio per il suo popolo. Non perché sono bravi. No, no, Dio non ama nessuno che è bravo. Noi siamo amati in Gesù Cristo. Cosa fa? Dico voi che siete davanti, ma tutti sapete. Cosa è la cosa più preziosa per un bambino? Giusto? Ok, giusto? Ecco, prendi tu, insegnilo adesso. No. Ok. E direi anche l'amore dei genitori. Cioè, un bambino può essere un orfanotrofio, avere cibo in abbondanza, e vestiti nuovi, e libri, scarpe, tutto, ma è l'amore che vuole. È l'amore. Allora, pensate al fatto che Dio in Gesù Cristo ci ama. Quando tu sei caduto questa settimana e hai peccato, Gesù non ti amava meno. A tuo peggio, Gesù non ti ama meno. Perché il suo amore non dipende da te, dipende da lui. Romani 8 conosciamo, ma ci meriti? Che nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo, nulla. L'amore di Dio, l'amore di Dio. Cioè, per un bambino, un buon amore dai genitori, che siamo imperfettissimi, manchiamo, lasciamo l'egoismo, l'orgoglio, pigrizia interferire con il nostro amore. Eppure per un bambino, un genitore discreto, un bambino è contentissimo. Quanto infinitamente più grande è l'amore di Dio per quelli che hanno fede. Allora Gesù, avendo amati i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine e continua ad amare i suoi. Pensa a questo. Versetto 2, Satana aveva messo in Giuda di tradire Gesù. Tipicamente Satana fa i suoi progetti non capendo che si combaciano perfettamente, perfettamente con il piano di Dio. Attenzione, Giuda aveva girato con gli apostoli, aveva predicato con gli altri apostoli, aveva schiacciato demoni e guarito persone nel nome di Cristo con gli altri apostoli. E si capisce che aveva fatto tutto quello. Giuda andava in giro, tu per tu, con un altro, non sappiamo quale, e schiacciava demoni, guariva le persone, predicava Gesù e non era mai salvato. Ricordate questo. Dio permette a falsi credenti di fare cose nel nome di Cristo. Dio permette a falsi credenti di leggere la parola di Dio e incoraggiare qualcuno quando la persona non è neanche salvata. Perché è la parola di Dio. C'era una chiesa che conosco in America dove il pastore era un uomo non buono, non fedele alla moglie, pieno di peccato. Eppure, predicando la Bibbia, c'era una certa edificazione, perché insegnava la parola di Dio. Non tanta, però la parola di Dio in sé aveva una certa potenza. Il fatto che Dio produce frutto dal mio ministero non vuol dire che io sono salvato. Questo è importante capire. Perché Dio fa quello che vuole. Infatti ha fatto di a Balaam che ha benedetto Israele. Un uomo malvagio. Pregava idoli. Però Dio ha parlato tramite lui di benedire Israele. Quindi, versetto 3, 4, 5. Leggiamo di un'azione da parte di Gesù che è un insegnamento che Gesù fa con un atto. È utile capire la cultura per capire questo. Si portava sandali senza calzini, perciò camminando per forza, e non c'era asfalto, camminando nella polvere, i piedi diventavano sporchissimi. Le tavole erano bassi, un po' come questo tavolino, e allora si mangiava sdraiato sul gomito sinistra, prendendo cibo dal tavolo, guardando con gli altri intorno al tavolo. Allora, era considerato importantissimo avere i piedi puliti. Tu entravi in casa, tutti avevano le facce vicino alla terra, dovevi entrare e prima di entrare bene nella stanza, lavarti i piedi. C'era sempre questa bacinella acqua. Quando esistevano servi, una casa benestante, i servi facevano questo sempre, era lavoro dei servi. Chiaramente Gesù con i suoi apostoli non c'erano servi, loro stanno qui per questa cena, ufficiale, formale. E nessuno si era lavato i piedi degli altri, nessuno si era umiliato di fare questa opera, che tutti stavano litigando chi sarebbe il più grande. Allora a un certo punto Gesù si alza, lui toglie il vestito esterno, mette un asciugatoio e lui comincia a prendere i piedi, erano sdraiati, e a lavare i piedi, sporchi, lì si sporcava con i piedi delle persone piene di terra e si sporcava. Si sporcava. Io posso immaginare che c'era un silenzio incredibile in quel momento. No, tutti stavano lì perché capivano, ma Gesù cosa sta facendo? No, perché lui? No, non lui. Perché questo ci vergogniamo. Allora, questa è la scena. Gesù, facendo questo, arriva a Pietro. Ricordate che Pietro era impetuoso e aveva tanto orgoglio. Quando Gesù dice che tutti voi questa sera mi abbandonerete, così dice Pietro. Sarete scandalizzati di me, così dice Pietro. Gli altri sì, io mai. Eh no, Pietro. No, 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 anche se devo morire per te, io no. Pieno di orgoglio. Pietro, no, io sono meglio degli altri. Ti amo più degli altri. Dovresti vedere il mio impegno, Signore. Io mai. Allora, Pietro, pieno di orgoglio, Gesù arriva a lui e leggo quello che è successo, 6 e 7. Giovanni 13, 6, 7. Venne dunque a Simon Pietro ed egli disse, Signore, tu lavi i piedi a me? Gesù rispose e gli disse, quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. Dichiarando questo, Signore, tu lavi i piedi a me? Pietro sta dichiarando che a lui non sembra giusto che Gesù lavi i suoi piedi. Era una domanda di sorpresa, come se dicesse, Signore, tu intendi lavare i miei piedi? No, 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 questo no. La risposta di Gesù è importante. Quello che io faccio, ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. Cioè, io devo farti questo, Pietro. Io sono il Signore e io faccio questo. Ma al momento tu non capisci. Capirai un domani che noi sappiamo sarebbe dopo la croce e la risurrezione. Comunque, con questa risposta, Gesù stava dimostrando a Pietro che era necessario che lui facesse questo. Senti, quello che sto per fare, Pietro aveva i piedi in mano, pronto a bagnarli. Non capisci, ma capirai. A quel punto, Pietro deve umiliarsi. Va bene, Signore, va bene. No, no, non lo fa. Non risponde con umiltà. Non dice, Signore, quello che dici tu, accetto. Piuttosto, leggo versetto 8. Pietro gli disse, tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose, se non ti lavo, non avrai parte alcuna con me. Gesù aveva detto, ti lavo i piedi. E, dice, e Pietro osa dire, no, 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 tu non devi mica lavare i miei piedi. E Gesù risponde, se non ti lavo, tu non avrai nessuna parte con me. Allora, perché Pietro ha un problema per Gesù di lavare i piedi a lui? Orgoglio. Non vuole accettare la grazia. Pietro voleva servire. Voleva mostrare di essere il più bravo di tutti gli apostoli. Era disposto anche a morire con Gesù. Qualunque sacrificio era pronto a fare, non era pronto a ricevere. Perché lui voleva mostrarsi in gamba, bravo. Non voleva accettare la grazia, voleva meritare da Gesù. Voleva meritare da Gesù. Vi leggo un brano. Gesù in Matteo 19 parlava con i discepoli, disse ai suoi discepoli, in verità vi dico che un ricco difficilmente entrerà nel regno dei cieli. E ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. All'udire ciò, i suoi discepoli furono grandemente sbigottiti e dissero, chi dunque può essere salvato? E Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse, per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile. Allora Pietro gli disse, rispondendo, disse, ecco, noi abbiamo abbandonato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? Sentite l'orgoglio. Gesù, hai visto quanto abbiamo sacrificato per te? Hai visto che abbiamo abbandonato tutto per te? Allora cosa avremo? Non è un buon atteggiamento. Questo è Pietro che ancora, prima della croce, confidava in se stesso. Confidava in quanto era bravo, quanto era pronto a sacrificare per Cristo. Orgoglio. È molto facile sacrificare per Dio. È facile impegnarmi a fare del bene e aiutare gli altri. Perché mio orgoglio può restare contento di questo? Hai visto quello che ho fatto? Ho sacrificato molto per aiutare gli altri. Ma io non vivo per me stesso. Io vivo una vita da cane, non faccio nulla per me, io mi dedico agli altri, non ho tempo per me, io faccio sempre per gli altri. E magari è vero? E cosa sto facendo? Io mi vedo tanto bene, con tanto merito, per quanto io mi sacrifico più di tutti gli altri che conosco io. Pietro, era così? Allora accettare la grazia di dire, Signore, ho bisogno di te che tu mi lavi. No, non voleva quello. Non voleva quello. Non voleva accettare un ruolo di Gesù in cui Pietro doveva rendersi bisognoso di Gesù. Però se non poteva accettare questo, cioè l'umiliazione totale di lasciare a Gesù lavare i suoi piedi, come poteva accettare il sacrificio di Gesù sulla croce per lui? Perché lavando i piedi, Gesù si è sporcato le mani con lo sporco di Pietro. Sulla croce Gesù si è sporcato il cuore, l'anima, con i peccati di Pietro, e non solo di Pietro. Se ho problemi di ammettere che i miei piedi sono sporchi, come posso ammettere che la mia anima è sporca? E questo è il fatto. Infatti, è per quello che Gesù risponde, se non ti lavo, non avrai nessuna parte con me. Qui Gesù sta facendo un gioco di parole in un certo senso. Non parla solo di lavare i piedi di Pietro in quella frase. Sta dicendo, Pietro, questo è solo un simbolo. Gesù non torna sulla terra per lavare i piedi fisicamente di persone oggi. Questo è solo un simbolo. Che tu devi riconoscere che ogni giorno tu pecchi e ogni giorno hai bisogno di essere lavato da me. Ma io devo fare una grande opera di lavaggio, che senza di quello tu non puoi essere mio. Tu devi capire che sei sporco e solo io posso lavarti, non puoi lavare te stesso. Allora, l'ostacolo alla salvezza. Tante persone sono ben pronti ad impegnarsi per arrivare a Cristo. Possono leggere la Bibbia, possono aiutare, possono fare mille cose. Ma poche persone sono disposte ad umiliarsi e dire, Signore, sono peccatori, salvami. Nessuno arriva alla salvezza impegnandosi. Nessuno. Nessuno arriva a Gesù cercando di arrivare a Gesù. Nessuno arriva a Gesù. Hai mai detto, è difficile arrivare a Gesù? Se tu dici quello, non arriverai mai a Gesù. Perché non è difficile, è impossibile. La salvezza arriva quando io dico, Signore, non ti arrivo perché sono troppo coperto di peccato. Vieni tu a me. Lavami perché sono sporco. Siamo troppo sporchi per arrivare a Dio. Perché Dio, vedendo il nostro sporco, ci manderebbe subito via. Abbiamo bisogno di essere lavati e quello arriva solo quando capisco io non ce la faccio. Chi non si umilia davanti a Dio, e voglio che sia chiaro che umiliarmi davanti a Dio mi porta ad essere umile davanti agli uomini. Una persona, mi ricordo una persona anni fa che mi diceva, era 15 anni fa, mi diceva, no, io sono umile davanti a Dio, solo non davanti agli uomini, bugiardo. Allora, non parlo di perfezione, ma parlo di una condizione di cuore. Così dice Gesù in Matteo 5, beato i poveri in spirito, che ne fanno cordoglio, sono mansueti, contrari di umile, di orgogliosi, scusate, e poi sono affamati e setati di giustizia. Perché la vera umiltà davanti a Dio, sono talmente schiacciato dai miei peccati e il peso che non posso essere orgoglioso nei confronti degli altri. Perché sono aggravato dai miei peccati. E Dio è ben pronto a prendere quella persona e salvarlo. Leggiamo 9 ad 11 per concludere questo brano. Simon Pietro gli disse, Signore, non solo i piedi ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse, chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi ed è tutto mondo. Anche voi siete mondi, ma non tutti. Infatti, egli sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse, non tutti siete mondi. Con queste dichiarazioni Gesù spiega che c'è la purificazione per i peccati al momento della salvezza, di essere mondi. E poi c'è il lavaggio giornaliero per i peccati di quel giorno. Tutti tranne Giuda avevano creduto in Gesù e quindi erano mondi, erano salvati. Ma avevano bisogno di essere lavato continuamente i piedi, che è simbolico, camminando nel cammino della vita ti sporchino i piedi. E quindi abbiamo bisogno di Cristo tutti i giorni. E allora Dio ci lava. Allora, questo brano di lavarci troviamo ripetutamente. Per esempio, 1 Corinzi 6. 1 Corinzi 6, 9 a 11. Parla di gravi peccati che rappresentano tanti peccati, è un elenco breve. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori, erediteranno il regno di Dio. Ora tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù, mediante lo Spirito del nostro Dio. Siete stati lavati. Non sono salvato perché mi sono impegnato. Sono salvato se sono stato lavato. Prima, in Tito 3, 3 a 7, parla della salvezza come lavaggio. Tito 3, 3 a 7, vi leggo. Infatti, noi un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Ma quando apparvero la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini, egli ci ha salvati, non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha copiosamente sparso su di noi, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, fossimo fatti eredi della vita eterna, secondo la speranza che abbiamo. Siamo salvati per il lavacro della rigenerazione. Non siamo salvati per opere o per impegno, siamo salvati per l'opera di Cristo, e poi Dio applica quello lavandoci dei nostri peccati. La salvezza non avviene perché ci impegniamo tanto, non avviene perché siamo più bravi di una volta, la salvezza avviene solamente a chi viene lavato da Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ma per essere lavati dobbiamo essere umili, dobbiamo riconoscere la gravità della sporcizia, perché solamente così uno si abbassa al punto di lasciare a Gesù di lavarlo. Questo era il problema di Pietro. La Bibbia parla ripetutamente della necessità di umiltà. Per esempio, leggo pochi versetti, ce ne sono. E Salmo 51, 17. I sacrifici di Dio, cioè cosa vuole Dio? Cosa vuole Dio da noi? No? Vuole grandi impegni? Vuole che facciamo tanto? Cosa vuole Dio? Ecco i sacrifici che Dio vuole. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. O Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contrito. Tu fai grandi cose per Dio. Tu ti sacrifichi, vivi da cane per aiutare gli altri, lavori dalla mattina alla sera per aiutare gli altri, e Dio non gli interessa, perché hai un cuore orgoglioso. Dio vuole un cuore rotto e contritto. Oh Signore, guarda il mio peccato. Questo è quello che Dio vuole, questo è il sacrificio che Dio vuole. Giacomo scrive, Egli dà una grazia ancora più grande perché dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Poi va avanti: umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Non parlate gli uni contro gli altri, fratelli. Lui, questo, lui, sai cosa mi hanno fatto? Mi hanno fatto così, mi ha fatto cos'ha, e magari hanno fatto. Ma attenzione, non parlate gli uni contro gli altri, fratelli. Chi parla contro il fratello e giudica il proprio fratello, parla contro la legge e giudica la legge. Ora, se giudichi la legge, tu non sei un esecutore della legge, ma un giudice. Ma c'è un solo legislatore che può salvare e mandare in perdizione. Ma tu chi sei che giudichi un altro? Tu ti ricordi ancora i mali che gli altri ti hanno fatto tempo fa? Ti vengono in mente mali che ti sono successi mesi fa o anni fa? Perché questo è molto pericoloso. Spesso o nel matrimonio o lavoro o famiglia o vari casi ricordiamo mali e serbiamo nel cuore dei mali che ci sono successi. Ed erano mali. Ma tenere in cuore quello vuol dire che tu ti stai mettendo al posto di Dio. Tu devi lasciare quello a Dio. Perché tu hai i tuoi peccati a cui essere aggravato. Pietro, 1 Pietro 5. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Salmo 138, 6. Anche se l'Eterno è eccelso, Egli ha riguardo degli umili, ma il superbo lo conosce da lontano. E poi Proverbi 29, 23. L'orgoglio dell'uomo lo porta in basso, ma chi è umile di spirito otterrà gloria. Il messaggio è chiaro. Dio abbatterà l'orgoglioso, il superbo, e innalzerà chi è umile. Chiaramente, grazie a Dio, Pietro è diventato umile. Ricordate, in Giovanni 21, Gesù, dopo la risurrezione, è apparso ai discepoli, c'erano 7-8 di loro, sul lago di Galilea, ha chiamato Pietro davanti a tutti. Pietro, vieni qua. Pietro, tu mi ami più di tutti loro, più di quanto loro tutti mi amano. Ricordando a Pietro quello che aveva detto quella notte, io, anche se loro ti abbandonano, io mai. Ah, allora, Pietro, tu mi ami più di loro? Signore, tu sai che ti voglio bene. Pietro, mi ami? Tu sai che ti voglio bene. Pietro, Pietro, mi vuoi bene? Signore, tu sai ogni cosa. Tu sai che ti voglio bene. Tu sai però che sono debole. Stavo dicendo quello. Pasce le mie pecore. Adesso sei pronto a servirmi. Che non ti fidi più di te stesso. Prima tu eri, oh, io ho un grande impegno per Dio. Adesso tu dici, mio impegno non vale niente. Adesso sei pronto a servirmi. Perché tu sai che non vali niente da solo. Adesso posso servirmi di te. Allora, tutto questo ci fa chiederci, tu sei orgoglioso? O sei umile? Tu sei orgoglioso o tu sei umile? Attenzione, spesso l'uomo non riconosce se stesso. Troppo spesso. Forse è meglio chiedi a qualcun altro. A volte siamo accecati. Crediamo di essere quello che non stiamo. Come parli di te stesso? Come pensi a te stesso? Quando tu passi la giornata, hai quasi sempre ragione? Pensando agli scontri, pensando a questo, pensando a quello, nella tua mente hai ragione? Quasi sempre? O spesso vedi, Signore, lì mi sono comportato male, perdonami, ho peccato e voglio anche chiedere alla persona. Come ti vedi quando passi la tua giornata nella testa? Vedi i peccati tutti i giorni? O vedi che hai ragione tutti i giorni? Ti piace raccontare cose del tuo passato, cosa hai fatto, quanto hai fatto. Ti vedi spesso pensando ai tuoi peccati o piuttosto pensando a quanto sei stato bravo? Un frutto della vera umiltà è di essere spesso aggravato dal proprio peccato. Pensate a questo. Se sono umile, vedo più onestamente me stesso. E visto che pecchiamo tutti, spesso vedrò il mio peccato. Questo mi creerà dolore e quel dolore mi spingerà a Cristo. E vedrò Cristo come prezioso. Vedete, la persona orgogliosa può parlare molto di Dio, ma parla poco di Cristo. Perché vede Dio, 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 perché si vede quello che fa per Dio, ma non vede Cristo perché non vede il proprio peccato. Quando siamo piuttosto aggravati del nostro peccato, allora Cristo diventa meraviglioso, diventa prezioso, perché è Lui che paga per me, è Lui che mi apre la porta. Quanto è meraviglioso! E voglio incoraggiarvi di pensarci. Se tu dovessi passare delle fognature aperte, dove non ci sono fognature, e tu devi passare in mezzo, devi passare, e tu sei coperto di schifezze, e non sopporti te stesso, e arriva Gesù, pulito, e si prende e ti lava i piedi, no, da sporcizie, e per lavarti i piedi ti alzi i piedi e si sporca, ma così ti lava bene, ti lava fra le dita dei piedi tutto, ma alla fine sei pulita e ti lava fino arriva lo sporco arriva. Cosa penseresti? Gesù, oh Gesù, grazie perché ero sporco, non potevo lavarmi e tu mi hai lavato. Questo Gesù fa tutti i giorni per coloro che riconoscono lo sporco. Quando riconosciamo il nostro sporco, Gesù è lì pronto a lavare. Cosa vuol dire che due brani che vanno insieme, nello stesso capitolo, ma due capitoli comunque, se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci i peccati e lavarci, purificarci da un'iniquità. Vi ho scritto queste cose finché non pecchiate, ma se pecchiamo abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, che è la propiziazione per i nostri peccati e quelli del mondo. Avvocato, cosa vuol dire? Per Dio il poter perdonare e lavare, purificare. Gesù dice, Signori, ho pagato io, ho pagato io, lavo io. E il Padre dice, infatti, vedo quel peccato scritto sul tuo conto. Allora, al nostro meglio cadiamo. Cadiamo con azioni, con pensieri, con motivazioni. Al nostro meglio pecchiamo tutti i giorni. Ma c'è Gesù tutti i giorni. C'è Gesù tutti i giorni. Siamo salvati per mezzo di Gesù. Siamo tenuti per mezzo di Gesù. Certo dobbiamo impegnarci, ma non è mica l'impegno che fa notare di quanto sei impegnato. Dio è preso di noi quando vedi quanto noi dipendiamo da Gesù. Quindi vorrei non fare come faceva Pietro quella sera. Io vorrei umiliarmi e dire sì, Signore, ho bisogno che tu mi lavi e vorrei che Gesù mi lavasse. Quindi questa è la preghiera, che possiamo pregare dicendo, Signore, tu sei venuto non per i giusti, tu sei venuto per i peccatori, allora sei venuto per me, perché ecco chi sono, sei venuto per me. Meritiamo ogni giorno sul fatto che la salvezza è per grazia, non è qualcosa che meritiamo. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per Gesù Cristo, il santo, il pulito, che è venuto per sporcarsi con nostro sporco. Non solo si è sporcato le mani, ma si è sporcato il cuore, caricandosi dei nostri peccati, per veramente lavarci totalmente. Oh Padre, ti prego che ogni giorno possiamo vedere in Gesù Cristo colui che ci salva, che ci purifica. Concedeci questo, ti prego. Concedeci di vedere Gesù Cristo e di essere presi, di essere gioiosi che abbiamo un avvocato, abbiamo chi è pronto di portare il nostro peso. Prende i nostri peccati tutti i giorni. Se ci umiliamo, se confessiamo. Oh Padre, mostraci la gravità del peccato dell'orgoglio, di vantarci. Non abbiamo nulla che non abbiamo ricevuto. Ma quando camminiamo umilmente, camminiamo con te in Cristo Gesù. Io ti ringrazio che tu ci ami, non in base a quanto siamo bravi, che vorrebbe dire che non ci sarebbe amore. Ci ami perché è la tua scelta di amarci. Ci ami in Gesù Cristo. E ti ringrazio per questo. Allora, grazie per queste tue parole e fa sì che possiamo desiderare la grazia per mezzo di Gesù Cristo. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.